Luca, poi Stefano, poi tu, Elia, che nome impegnativo, e poi ci fermi, e poi lui, tre, già ci sono le tre.
Dovrà avere un po' di pazienza, professore. Grazie innanzitutto veramente per questa esposizione. Dossetti sicuramente avrebbe apprezzato il suo riferimento alla sua formazione critica canonica, certo diritto canonico, ed è stato sicuramente proprio un caso raro, un giurista che è stato capace di scrivere un ruolo così importante nella scrittura della Costituzione dello Stato, di cui era cittadino, e della Chiesa. Credo sia un evento, un caso unico probabilmente. Il nostro fondatore Giovanni Bianchi, Giovanni Bianchi, che era un amante della cultura tedesca, avrebbe apprezzato, credo, la sua capacità di mettere a sistema elementi pratici. Si dà una idea a partire non da una teoria, ma da cose concrete che possiamo guardare tutti i giorni. Io ho questa impressione, torno sulla questione un attimo del sovranismo, cosiddetto sovranismo, una categoria un po', forse chiarita un po' meglio nel suo significato. Ho l'impressione che ci siano, forse non so se è una caratteristica della lingua italiana, a proposito grazie per aver fatto lo sforzo di esprimersi nella vostra lingua.
Un eccellente italiano.
Che è effettivamente un po' ambigua, insomma, ma si presta a molti significati. Il sovranismo ha una definizione un po' particolare. A volte perdiamo di vista l'oggetto. L'oggetto del sovranismo dovrebbe essere la sovranità, ossia quella caratteristica di un'autorità statale, qui arriviamo un po' sul punto, duplice, perché alle volte si intende la sovranità statale come quella capacità dello Stato di resistere, ovvero di imporsi a dei suoi simili, no? Agli altri Stati. E in questo caso, nel caso del sovranismo, come lei accennava prima, è la capacità dello Stato di resistere alle pressioni che arrivano da quei soggetti transnazionali che ne limitano la sovranità di fatto, perché noi stiamo andando per scontato, e qui forse Rossetti avrebbe detto qualcosa, che Stato e società non siano due cose, tra l'altro su questo punto, proprio così distanti, ma che sia la società attraverso i suoi corpi intermedi cosiddetti a concorrere alla definizione della Costituzione di uno Stato. Nel sovranismo questa cosa manca del tutto. Questa cosa manca del tutto. Si dà l'idea dello Stato come quel soggetto quasi autocratico, capace di resistere da solo a queste pressioni che arrivano da soggetti che transnazionali che non lo riconoscono di fatto. Allora c'è il problema, arriviamo al punto vero, della riconoscibilità. Un soggetto è sovrano, può dirsi sovrano, questa è la domanda che le faccio, se è in grado di essere riconosciuto, cioè se ha dentro di sé quelle caratteristiche che lo rendono riconoscibile, sia dai cittadini che dai soggetti esterni ad esso. Questo ritengo sia il presupposto della sovranità. Allora le chiedo, è possibile pensare una concezione della sovranità, cioè di quella caratteristica dello Stato di essere riconosciuto, che lo renda adatto a resistere alle pressioni transnazionali e adatto a interpretare quello che la società chiede all'unico potere realmente costituito, cioè quel potere che attraverso poi i giuristi e i politici? Io ritengo, concordo con lei in maniera totale che i giuristi abbiano la tendenza a riempire di sé tutto l'ambiente, cosa sbagliata, e la politica spesso usa i giuristi come paravento. Abbiamo fatto una legge, non l'ha applicata. Allora esiste questa possibilità oggi di avere questa riconoscibilità, cioè questa autorevolezza morale, identitaria, capace di resistere sia alle pressioni esterne che di interpretare la società.
Stefano.
Buongiorno professore, complimenti anche da parte mia, sia per la sua relazione che per il suo italiano. Faccio una considerazione e come penso che lei risponderebbe alla mia considerazione, mi scuso se semplifico e vado un po' con l'accetta, molto brevemente. Mi hanno insegnato a diffidare di coloro che danno risposte semplici a questioni complesse. Lei ha dato sicuramente risposte complesse e quindi ha dato risposte complesse. Io ho avuto l'impressione, questa è la mia considerazione, che nel dibattito degli ultimi anni, parecchi anni, fin dagli anni 80, i miei anni universitari, ci sia la tendenza a dire, a fronte di realtà transnazionali come le multinazionali che lei ha citato, o anche le grandi mafie internazionali che lei pure ha citato, che conoscono la complessità e hanno degli strumenti per affrontarla, fermiamoci a quelle legali, le multinazionali, dal marketing al finanziamento dei vari partiti politici, sappiamo bene la loro capacità di influenzare i gusti, le preferenze e le scelte politiche. Ecco, io ho trovato una risposta profondamente sbagliata, quella di chi diceva forniamo al cittadino modelli costituzionali in cui il cittadino va, vota e per 5 anni si dimentica di tutto, perché ci sarà chi ci pensa, magari pochi partiti, magari 2 partiti, magari molto simili tra loro. La mia sensazione è che lei invece proponga una realtà estremamente complicata, dove anche parole come populismo, sovranismo hanno poco senso, perché sentivo ieri il professor Sapelli diceva non confondiamo i partiti di destra con i partiti sovranisti. Orban appartiene al Partito Popolare, rivendica le sue caratteristiche illiberali, combatte Soros, quindi potrebbe essere antisemita, ma Soros è antisionista, e Daniel Pipes ha scritto sul Washington Times qualche settimana fa che Budapest is the safest place in Europe for observant Jews, il posto più sicuro d'Europa per gli ebrei osservanti. Quindi è una cosa complicata ed è diversa da Kaczynski, è diversa da Le Pen, è diversa da... Quindi, ecco, mi sembra che la sua risposta sia, da un lato, agire a livello internazionale nel modo che ha descritto e su cui non torno. Dall'altro, però, raccogliere il più possibile le spinte che vengono dal basso, quelle che io chiamo locali, che possono venire da associazioni di consumatori, tema di cui si parla molto poco, piuttosto che, come dice lei, da semplici cittadini, anche attraverso strumenti nuovi, come referendum propositivo, su cui io credo che occorrano dei limiti sicuramente, dei paletti sicuramente, ma che sia uno strumento che esprime quella voglia di partecipare che i cittadini dimostrano sempre di più. Se noi pensiamo all'Italia di quando io ero bambino, era molto difficile che una persona cambiasse il proprio voto nel corso della vita. Adesso assistiamo a frequentissimi cambiamenti di voto, anche paradossali a volte. Cosa c'è dietro? C'è dietro un desiderio di partecipare, di non volere più delegare in toto a qualcuno, ma di potersi esprimere sui singoli punti. E le sue proposte, secondo me, sono una linea da seguire per soddisfare questo desiderio.
E lui prima. Elia dopo, nell'altro blocco.
Prendo il microfono, così almeno.
Marco Corno è uno storico.
Giovane storico, è un simbolo quasi.
Vediamo, tac. Allora, ok. Perfetto, l'ho riacceso. Vabbè, fa niente. Alzerò la voce, no. Nella
Nella sua relazione mi è venuto in mente, diciamo, un dubbio, nel senso, guardando diciamo, gli stati dal punto anche del vista giuridico e del diritto, cioè nel mondo c'è una sorta, possiamo dire, di gelosia costituzionale, no? In un certo senso, del proprio diritto. Se guardiamo le grandi potenze, no? Sono tutte molto diciamo, poco propense, diciamo, a cedere in un certo senso la propria sovranità e il proprio diritto. Ad esempio, gli Stati Uniti d'America, che sono una grande potenza, diciamo, si sono espressi a favore delle principali organizzazioni internazionali nel proporre un determinato diritto, ma poi soprattutto quando è arrivato il momento di ratificare determinati accordi, sottoporsi in un certo senso a una giurisdizione internazionale, questi si sono immediatamente ritirati, non solo adesso con Trump, che si è ritirato dalle principali organizzazioni internazionali, dall'UNESCO, adesso vuole uscire dall'accordo sul clima, eccetera, ma pensiamo anche al fatto che gli Stati Uniti hanno proposto il tribunale, se non sbaglio, il Tribunale Penale Internazionale, hanno deciso di non sottoporsi alla sua autorità. Quindi io credo che in un certo senso ci sia proprio anche una questione di gerarchia internazionale. Leggevo appunto una cosa, dato che ha parlato anche di multinazionali, il rapporto tra le multinazionali e il problema del diritto. Se pensiamo che molti dicono che le multinazionali diciamo che comandano il mondo, stanno in un certo senso monopolizzando la produzione e il consumo mondiale, però poi si scopre che in verità negli Stati Uniti d'America le multinazionali sono soggette al diritto e all'autorità dello Stato, cioè lavorano quasi per lo stesso Washington, per gli stessi apparati di Stato. Quindi c'è proprio forse un problema, nel senso che ci sono zone del mondo che corrispondono a stati in cui ci sono grandi potenze, che è il diritto che controlla le multinazionali. Poi quando queste multinazionali entrano nella logica internazionale e si sottraggono per certi versi a questo diritto, negli altri stati più deboli comandano. Quindi c'è proprio un problema, io credo, alla base, forse anche di controversia dello stesso diritto, nel senso, multinazionali, ok, negli Stati Uniti d'America sono sottoposte al controllo dello Stato, ma negli altri paesi no. Quindi io credo che ci sia anche una conflittualità in termini di diritto. Ecco.